dominante culturale
degli domini, cioè della cultura europea che ci ha preceduti, di cui siamo figli e nipoti, secondo la quale l'uomo è buono. Basta fargli capire le robe, perché tutto. Infatti si vede. Capito? Tra le righe gli sembra una battuta, no? Guarda che razza di roba c'è, c'è tutta una proposta, un suggerimento, anche sul piano pedagogico, che è di importanza colossale, tanto più importante perché noi non ce l'abbiamo più. Tutto può essere interpretato bene, tutto può essere interpretato bene o male, capito? Perché ti dicevo prima, ci vuole l'una e l'altra cosa, però se tu usi l'altra quando ci vuole l'una, o l'una quando ci vuole l'altra, però è altrettanto sbagliato pensare che ci vuole solo una e l'altra no. La verità resta che educare significa amare prima di tutto, ma se si ama veramente non si sopporta l'ingiustizia, non si può sopportare, altrimenti tu non ami. Quanto ci sarebbe anche qui da quanto ci sarebbe da dire, da riflettere, da pregare, da convertirsi. Perché qui sono i nodi cruciali della salvezza del mondo. La democrazia, quanti inganni ci sono dentro questa parola, con tutte le sue nobili origini, ma quanti inganni ci sono dentro questa parola? Tutti si vedono, libertà, sacrosanta, quanti inganni ci sono dentro questa parola.
Guarda, lì visto qualche bel esempio. C'è notte, si era una scappagnina.
Però io vorrei solo che vi accorgete che la Bibbia è davvero parola di Dio, non perché lo dicono i preti. Non perché lo dicono i preti, perché devono fare propaganda. Sì, sono d'accordo. Ma voglio dire che la Bibbia è Bibbia, è parola di Dio, è veramente una miniera preziosa di suggerimenti di vita, non perché lo dicono i preti, ma perché lo è. Malauguratamente è una grande sconosciuta, perché
ogni sorgimento non è puramente
però ciò nonostante bisogna continuare a fare la strada, che veramente è una cosa.
Come il seminario ha rovinato i preti?
Secondo si può rovinare, ma li può anche formare, secondo come è sempre di uno. È sempre di uno. Esatto. Questo è il grande guaio a questo punto. Mancano gli istruttori, mancano persone di fede, di coraggio. È che noi abbiamo costruito una civiltà, la chiamiamo civiltà, dove tutto quello che è difficile è tabù, non deve esistere, non deve esistere. La difficoltà è morte, è vergogna, è schifo, è da abolire, è incivile. Questo abbiamo teorizzato e praticato, mentre la salvezza è proprio il superamento delle difficoltà. Questo è l'inganno che ci hanno costruito i nostri padri culturali, e noi lo becchiamo come dei fecondi. La parola di Dio continuamente si ammonisce che questo non è vero. Non è che salvifica davvero, è salvezza questa. È salvezza. Perché abbiamo costruito ogni albero si riconosce dai frutti. Giovanni il Battezzatore diceva che la radice, che la scure è alla radice degli alberi, per dire la riforma. Questo. Cosa bisogna fare? La scure alla radice degli alberi. Questa è l'immagine della riforma radicale. Ora, se noi mettiamo davvero alla luce e al seguito di queste luce qui, voi vedete che davvero la scure va alla radice. Davvero noi siamo chiamati a delle riforme radicali, che però, ecco come dicevo Cristina prima, non le dobbiamo fare noi, nel senso che non potremo capovolgerci. È una riforma radicale a cui siamo chiamati, e colui che ci chiama ce la vuol dare, non solamente dire, dare. Cioè, non c'è una questione a una relazione, a una relazione da voi. Sembra una sciocchezza, invece è la cosa più difficile, perché noi resistiamo proprio questo, perché aprirsi una relazione d'amore vuol dire espropriarsi, cioè non comandare più, non autogestirsi più, e questo non lo vogliamo, nessuno di noi lo vuole, e invece è la nostra cosa. Allora vedete, più andiamo davvero dentro a questo, più noi tocchiamo il nocciolo della questione, vedete come arriviamo davvero a lì. Dopo però, allora, quando si capisce questo, allora queste parole diventano davvero medicina, diventano davvero parole salvifiche, nutrienti. Allora capisce quanto sono prezioso e quanto bisogna continuamente tornare lì ad alimentare la nostra vita. Però finché non siamo arrivati a scoprire che dietro la buccia, dietro la scorza un pochino dura del testo biblico, perché lo conosciamo così poco, c'è dietro, c'è un nutrimento così prezioso, finché non siamo arrivati a scoprire questo, vedete anche con la Bibbia quante resistenze sono, come dite. Vi ricordate, adesso guardate un po' indietro di questi anni, ricordate le volte che sono venute fuori solite cose, solite discorsi, amo però, non mi ricordo neanche più da quanto si è fatto, si è fatto un orso, no? una miniera, una montagna di cose tipo giustificatorio, no? Ieri sera, ad esempio, nella parrocchia, la prima volta che sono andato in una parrocchia, ho parlato un'oretta di queste cose. Questi discorsi, questo che vi ho fatto prima, amo però la Chiesa perché ha tenuto la Bibbia distante dal popolo di Dio, amo però non è colpa nostra, ecco, tante volte però ve l'ho sentito benissimo, saranno benissimo, ma che segni sono? che segno sono, che quando uno si apre la porta di fronte a un tesoro, una cosa molto importante, tu come reazioni dici: ah, però perché non me l'hai detto prima? Non ho capito io. E vai, no? E via di questo pancio, no? Una, un'altra, e via, via, no? Una in un modo, un altro, una serie di resistenze per dire ah, mi, mo, per u, per o, per i. Infatti, me lo dicevo tutti i giorni, pari pari, in un altro incontro così, nella mia parrocchia, mi sembra, si diceva, però io sono meglio nella mia.
Ingenue rispetto alla scrittura, nel senso che non l'hanno letta, ma che però hanno una fede, diciamo così,
e hanno una fede autentica da qualche altra parte,
cioè l'hanno. Nessuno può giudicare la fede autentica, non è certo di giudicare la fede autentica, però loro stessi magari dicono di credere in una maniera
che lo dicono non è molto affidabile. È affidabile invece che si vedono i frutti, quando si vedono i frutti allora si può dire, no? Però anche se non è venuta da questa via, diciamo, del contatto diretto, è avvenuto da un contatto indiretto, perché la sorgente è sempre lì. E non so per quella singola persona qual è stata la via indiretta, però se la via indiretta ha portato tanto, cosa avrebbe portato la via diretta? Questo bisogna domandare. Visto? Soprattutto per noi, perché anche questa è una delle giustificazioni delle volte, no? Ah, ma le nostre nonne, i nostri nonni, con una fede. Insomma, quando io ti dico, ascolta, questa è la via, tu mi dici: amo i nostri nonni, sono andati in paradiso senza passare da questa via. Che significa il tuo discorso?
Però anche lei l'ha detto che col concilio, cioè vuol dire adesso si sta riaffermando questo, sì, prima loro questo, erano figli di un'altra epoca.
Esatto,
no?
Esatto. E per questo dico, se tu mi porti adesso questo argomento,
certo, sì,
questo è giustificatorio. Io ci credo che possa essere vero se me lo fanno vedere. Però io adesso parlo con te, non con quello. C'è una cosa di tutti, quando si legge la Bibbia, facci attenzione se non ci viene istintivo di dire: ah, questo vale per quello lì, per quello là, per quello giusto, giusto.
Per tutti,
tranne che per te. Viene così o no? Questo è lo stesso discorso. È un'altra delle forme di resistenza. Sì, però è vero, davvero, sento bene che è vero,
però do qualcosa che vale di più per qualcuno, ci sarà qualcuno sul giorno di santo di sé, vale tutto per me, da A alla Z.
Ti contraddici, prima hai detto esattamente il contrario, che bisogna cominciare da noi.
No, lo so, adesso era la battuta dalla
giusta per qualcuno. Però vedete, anche noi nella nostra esperienza, no, se guardiamo indietro gli anni, anche voi stessi vi rendete conto quante resistenze, quante cose abbiamo, e poi Dio solo sa ancora se ci siamo decisi.
Io sono mica tanto un vivo.
Ma vedete com'è la storia dell'educazione,
parole,
delle persone, dell'educazione,
potremmo dire cuore. Sì, ma invece non è vero, dopo nella realtà,
ecco perché hanno bisogno di fare queste cose, di insistere, di dare, fare un tesoro di ogni
parola.
Per cominciare
siamo tornati indietro,
capito che non possiamo,
io ho detto infatti Dio solo lo sa,
è il Papa più vicino e ha detto che bisogna ricominciare l'evangelizzazione,
ho pure detto prima, lui lo ha detto da un bel pezzo, ma
se lo ridisco che c'è anche il ripeto
gruppo,
perché ne stanno a sentire.
nella Basilica di San Marco, no? C'è questa pala d'oro con tutte queste gemme preziose, è una cosa bellissima, con le gemme preziose, l'oro. A me mi sta qua, io dico Gesù, però ve le voleva. La Chiesa, perché ancora insiste di queste cose? Non ho capito.
Ma adesso sono monumenti o per l'arte, cosa fai? Sai che cosa bisogna domandarti?
Perché era un fattino.
Scusa, uno che è da fuori, no? C'è la gente, muore per strada e continua a queste robe.
Sì, non risolve con quella rovina.
Scusate, il patrimonio della Chiesa è anche
ma infatti no,
è dono dei fedeli.
Sì, però se i doni dei fedeli sono quello e sono andati in quella direzione invece che nell'altra, è significativo che noi abbiamo abbellito gli ori delle nostre chiese dimenticando che la chiesa sono le persone. Sono i poveri, sono i problemi gravissimi della società. È vero che è un segnale, è un sintomo, senza dubbio non bello. Per quanto si cerchi di giustificarlo, credo che non è giustificabile. Per quanto si cerchi di giustificarlo. Però bisogna più che arrabbiarsi con il risultato che ormai guardato da adesso, quando quelle generazioni lì sono già andate da un bel pezzo al giudizio, guardato da adesso sono un patrimonio, sono un'eredità, sono dei monumenti.
Vuoi fare dell'eredità?
Ecco, ci sono altre ragioni per cui è importante non disfarsi, perché anche quello dopo sarebbe contro altre testimonianze. Quello che a noi interessa è cogliere adesso per noi, non guardando indietro alle scelte degli altri, ma per noi nelle nostre situazioni di oggi dovrebbe essere una lezione per indicarci la strada. Questo sì. Però anche questo viene percepito, lo si sente dentro di sé, nella misura in cui siamo arrivati a contatto con il Signore, con la sua parola, con la sua proposta di vita. Altrimenti si può passare in mezzo a quelle cose senza per nulla avvertire questi strani sintomi che dovrebbero essere delle lezioni molto grosse per le nostre comunità. Ti faccio un altro esempio che è meno importante ma altrettanto drammatico. Sempre nelle nostre grandi basiliche, grandi chiese monumentali, per esempio anche a San Pietro, mi ricordo di averlo visto, c'è l'immagine della morte come un mostro, il teschio con la faccia in mano. Questo mostro qui non è cristiano, ma è anticristiano. Questa non è la morte.
Nata proprio per
dire
la gente.
È nata su delle basi che non sono cristiane. E si trovano
nelle chiese. Però dopo lì c'è un altro punto.
Quello non lo avverte più nessuno, perché è talmente lontano il messaggio della risurrezione dalla nostra realtà, il contatto con l'origine è talmente lontano che uno non ci fa neanche più caso. Ma se uno fosse cristiano, quelle robe sarebbero da demolire, perché quella non è la morte, quello è un mostro inventato dalle paure di chi non crede. Quella è una controtestimonianza diventata monumento, è una controtestimonianza monumentale. Dopo diciamo che sì, quelli che hanno fatto la riforma protestante sono stati dei diavoli, ma
hanno una che ha creato tutto il linguaggio
non a caso, come mai? vuol dire che la controriforma ha combattuto delle ragioni o dei torti? E come li ha combattuti? Cioè, ci sarebbero anche questi discorsi da fare sul piano storico. Purtroppo non si possono dire, no? Adesso le colpe di allora, che noi dobbiamo fare le nostre, come dicevo prima, altrimenti facciamo di nuovo un'operazione di
svincolamento. Io capisco queste cose, però il consiglio che si ricevesse in eredità e dico no, non me le voglio disfare perché questa era un ricordo del mio nonno.
Di qua di
là e c'è una. Sì, ma non è
la chiesa non la puoi disfare, è l'opera d'arte mai, mica poi io la pulizia. Non dipende più nemmeno da.
Però il Vaticano ha visto delle robe, non lo so se si può effettivamente.
Il Vaticano lo può fare perché è uno stato indipendente.
Appunto, però io adesso parliamo solo del Vaticano, quello era un esempio che è rimasto a me.
Io non è che mi permetto di risponderti, perché non è autorizzata,
sì, sì.
Però dico che a volte dietro poi sta questione che la Chiesa c'ha i tesori, dice perché io devo dare 1000 lire al prete, che a volte diventa l'alibi.
Ho capito, è un alibi, però sinceramente a me mi
cioè, nella fastidio, gente
a me cristiana, a una persona che non è cristiana, immagino che dia ancora più fastidio.
Insomma, ma capisco che sono dei sintomi, capisco che sono dei sintomi, diciamo, di una certa mentalità, ecco. Però, ecco, ripeto, quando, guardando indietro, noi ci impediamo di fare la marcia in avanti, questa è una cosa che si rivela a sua volta un trucco.
Sì, ma non è perché io non è che riguarda me, però effettivamente quando lei...
Anche se non riguarda te,
sì, però quando una
ma riguarda un altro, dice... Cristina, che mi dice così, io ho bisogno che gli dica, senti...
Come fai te?
Se tu, guardando indietro, ti impedisci di andare avanti, come dicevo ieri, no? A chi è che mi ha detto, ma però la colpa è la vostra, che fino a quando io ero bambino, la Bibbia, io, se vuoi, dal punto di vista storico, gli posso anche dire hai ragione, ma quando gli ho detto che ha ragione, non l'ho educato, non gli ho fatto nessun bene, allora io gli dico, senti, però adesso non ti voltare indietro, hai davanti la porta aperta, cosa fai? Non entri perché guardi indietro?
Lo so, anche senza guardare indietro, basta che tu guardi un'altra persona e ti giustifichi. Io questo lo capisco, però se io devo essere da esempio agli altri, e io per primo invece sto in un certo modo, allora che esempio sono?
È chiaro, ripetiamo quello che ti ho detto prima, Cristina. Noi siamo dei peccatori da convertire. Questa è la nostra vera definizione. Lo so che Gesù ci ha detto di essere luce del mondo e sale della terra. No? Però noi, di fatto, di nuovo le parole di Gesù restano là, noi di fatto cosa siamo? Dei peccatori da convertire. E Dio volesse...
Sì, ma allora io non devo giustificare niente, non mi dico delle robe del genere. Dico sì, hai ragione, però tu pensi per te.
Non è che si tratta di giustificare, Cristina, si tratta di educare. E per educare bisogna aiutare le persone anche a smascherare le scuse con cui uno per impedirsi, per giustificarsi di non fare certe volte, se prende come motivazione delle cose che storicamente, volte al passato, sono anche vere, ma che adesso diventano una trappola giustificatoria.
Però non ci si potrebbe distare veramente.
Credo che disfarsi del passato, delle proprie radici dal punto di vista storico,
non distruggere la pietra, però tutti i tesori sotto che ci sono.
Io ricordo che sono andata, mi ero rimasta impressionata. Voglio dire, i gioielloni così, puoi anche dire, no?
Ma anche se vai al museo a fare...
Prima di tutto non gli hai dato il tema che la signora personale e prendeva che hanno dato di male.
Sì, però voglio dire, è difficile...
Prendi la povertà e poi non la vive. Per me non è credibile.
Sì, questo vale.
E non ti risulta che ci sia andato in giro con i catenoni d'oro
e i gioielli?
Questo vale per Cristina, vale per le scelte che fai tu. Quelle che hanno fatto altri nel passato, quelle che altri hanno fatto nel passato, intervenire tu adesso, non è detto che sia quello che stai dicendo, è un'altra operazione, che tra l'altro è culturalmente piuttosto grezza. Cioè, quello che tu dici vale per chi adesso ha da fare quelle scelte, per chi nel passato...
Però
guardare al passato e cercare di intervenire in senso contrario a chi nel passato ha fatto certe cose non serve a costruire nulla, è solo un'operazione culturalmente piuttosto grezza.
Ma poi la maggior parte
perché non serve a seminare il guerriero,
finalizzati.
Si facesse per ipotesi un'operazione iconoplastica, cioè distruttiva di tutto ciò che è stato il passato, noi non avremmo assolutamente cambiato di un millimetro la conversione della Chiesa. Su questo io ne sono molto sicuro, perché so bene che è lo stesso discorso con cui si dice però la Chiesa... Con la differenza,
molte altre persone,
con la differenza che tu adesso
a
fai,
me piace di più, tu adesso, secondo me riesce più a convertire lei di molte altre persone.
È chiaro, però tu adesso stai facendo un discorso al presente, lo vedi? E al presente funziona. Il presente sì che funziona. Però prima che tu ti riferivi invece a un passato diventato patrimonio culturale, tra l'altro. Sì, però oltre che essere un peso dal punto di vista del sintomo, dal punto di vista culturale non è un peso, è un'eredità che come tale fa parte delle radici, delle matrici della cultura. Quindi non è quello che fa ombra. Se qualcosa fa ombra non è tanto il passato, ma il presente, quello sì. Quello sì.
Ma infatti,
una maniera per esempio di far servire dei soldi è proprio quella di custodire quelle cose come patrimonio culturale, solo che ciò che tu ricavi da questa custodia, che cosa ne fai, questo è il discorso. Questo è il discorso.
Quindi nel bisogno, certo, economicamente...
Però voglio dire, l'obbedienza alla parola di Gesù si fa nel presente, non distruggendo il passato, costruendo l'avvenire. Questo è il nostro
il passato è storia,
esatto. E nel vedere questo, se tu tieni conto anche, se tu fai un'operazione grezza di tipo può essere addirittura dannosa per altri motivi. Se tu invece fai un'operazione intelligente, ottieni l'uno e l'altro. Per esempio, il famoso califfo Omar, che quando arrivò alla biblioteca di Alessandria, che era una delle più grandi meraviglie del mondo di allora, disse, fece questo semplice ragionamento: quello che c'è qui dentro o è già nel Corano e allora è inutile, o non è nel Corano e quindi è dannoso, quindi la bruciamo.
Ma io mica dico di bruciare, però di vendere, caricare,
è la stessa operazione. Voglio dire che ho fatto l'esempio del califfo Omar, ma la stessa cosa vale per i cristiani. Se pretendessero di salvare il regno di Dio distruggendo i segni del proprio passato, loro sono chiamati a fare adesso le scelte, non a cambiare quelle che hanno fatto altri. È giustificatorio, è una trappola.
Cioè, se tu sapessi che con quei soldi puoi risolvere tutto,
parte che ci sono delle altre ragioni per cui non puoi intervenire,
è una delle più grosse,
ci sono delle ragioni culturali, ce ne sono altre, però voglio dire, ecco, non è qui.
No, con la vita che noi facciamo rispetto a un milione di fino a c'era la povertà oggi.
È un introito che la Chiesa spenderà diversamente.
No, apposta. C'è anche un'operazione da fare in modo intelligente in quel modo lì, o almeno che può essere fatto, ma lì allora sì che io vedo il presente e le scelte del presente. Lì sì che allora, se voi mi dite il Vaticano o il padrone, diciamo, della galleria d'arte dei musei vaticani, che uso fa di quel patrimonio? Questa sì che è una domanda del presente, e sulla quale bisognerebbe dire che uso fa? È un uso autoconservativo solamente, o è un uso che obbedisce alla parole di Gesù? Ora, anche qui bisognerebbe poter fare i conti all'amministrazione del Vaticano. Tutti ne dicono male, ma in realtà nessuno li conosce. Io vorrei prima di tutto mettere qualcuno di noi a fare i conti e ad amministrare, per vedere quali scelte farebbe, perché si fa presto a discorrere senza vedere i dati poi, no? Però in via di principio, a parte, no, con beneficio di inventario, che io non conosco i dati, in via di principio però è vero che sul presente e sul futuro si può e si deve far valere la parola di Gesù. Non è la stessa cosa invece su quello che hanno già fatto o disfatto altri, tra l'altro.
Ma questo è lo stesso discorso si potrebbe fare su tutta la speculazione di tutti i santuari, di tutte le feste, i pellegrinaggi e compagni, che sono miliardi
che poi dire le opere.
Torniamo però al discorso di prima. Torniamo al discorso di prima. Lo slogan della evangelizzazione. Ma dov'è?
Se l'evangelizzazione nella chiesa, un commercio,
nell'amministrazione delle nostre comunità, si farebbero delle scelte, come nelle nostre case, nelle nostre famiglie, se vogliamo impostare una famiglia cristiana. Non si può non arrivare a fare delle scelte economiche. Però questo sì che vale, perché adesso si fanno scelte qui. Però torniamo al discorso da capo, al discorso di prima. Dov'è l'evangelizzazione? Il primato dell'evangelizzazione? Perché l'evangelizzazione non si fa solo con la conoscenza, ma anche con la testimonianza, con le scelte.
La storia delle reliquie come la metti?
Anche quella
concludiamo la nostra cosa. La prossima volta allora ci diamo, poi concludiamo, perché ci diamo l'obiettivo.
Il 23,
la prossima volta è
il capitolo quinto.
Io vuoi il 23, prendiamo il quinto.
Perché la roba sì, il quinto.
Prendiamo il quinto e il sesto, sì, però non vi sono rimaste cose del capitolo terzo e quarto, allora cominciamo da quello.
Ma quella insermazione, perché quindi non avete capito.
Sì, il quinto è corto, il sesto anche, non è molto lungo. Va bene. Siamo all'antifona del Magnificat, cioè a pagina 47 del nostro libretto. Diciamo insieme l'antifona e insieme diciamo anche la preghiera coro unico, la preghiera di Maria, che giustamente la liturgia delle ore applica a noi, cioè mette sulla nostra bocca, perché noi abbiamo lo stesso incarico di Maria oggi come cristiani. Lei ha portato la prima volta Gesù nel mondo e noi dobbiamo continuare a portarcelo come cristiani. È veramente lo stesso incarico, dunque la stessa vocazione, dunque la stessa preghiera. Ce l'abbiamo nella copertina finale dei nostri, nella copertina finale. L'antifona invece a pagina 47. Il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore. L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi delle generazioni che mi avranno beata. Grande onore ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nuovo nome. In generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso il suo verbo nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha riformato i ricchi e gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio Spirito esulta in Dio, il mio Salvatore. Preghiamo Cristo, Signore nostro, sempre presente in mezzo al suo popolo che si è acquistato a prezzo del suo sangue. Ascoltaci, o Signore, a gloria del tuo nome.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano. Tu che hai spezzato le antiche catene,
libera le genti da ogni forma di schiavitù.
Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene. Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua. Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. Non ci sono in tentazione, ma lasciaci il male.
Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno, fa che le nostre mani alzate nella preghiera della sera siano un sacrificio a te gradito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Signore, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Che il 23 di gennaio ci riconduca qui.
Amen.